Eccoci ad una nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris!
Salve a tutti!
Anche oggi andiamo alla scoperta della nostra città. Che itinerario ci hai preparato per oggi? A proposito, l'elenco cresce e siamo già arrivati a 7 percorsi tra le vie del cuore di Brescia.
Beh, intanto allora un saluto a tutti gli ascoltatori e un benvenuto a chi ci segue per la prima volta. Anzi, proprio ai nuovi ascoltatori ricordiamo che le trasmissioni precedenti, cioè i 7 itinerari di cui parlavi, si possono riascoltare sul sito www.tesorivicini.it, dove sono raccolte tutte le registrazioni.
Ricordiamo anche agli ascoltatori che in questa trasmissione ci proponi un itinerario in città sempre misterioso nella prima parte e che può essere riascoltato come se fosse una audioguida mentre lo ripercorriamo osservando quello che ci descrivi. Qual è il punto di partenza oggi?
Oggi andiamo in uno spazio chiuso. Ricordo che oltre agli itinerari all'aperto ogni tanto abbandoniamo il cielo che fa da soffitto alla nostra città museo a cielo aperto e entriamo invece in una vera e propria esposizione.
Benissimo, oggi ci fai scoprire una nuova mostra, ne abbiamo già visitate 4 insieme ed anche queste si possono riascoltare sul sito.
Esatto, le registrazioni delle mostre sono abbinate alle immagini delle opere descritte e possono continuare ad interessare gli ascoltatori anche quando le esposizioni sono terminate.
E dopo aver visto le opere della raccolta d'arte della CGL giunte a Brescia nei mesi scorsi, i restauri di Svelare l'arte, la mostra sul Congo e quella sulle antiche mappe di Brescia, oggi dove andiamo?
Sorpresa!
Beh, ci risiamo. Anche stavolta non ci vuoi anticipare nulla all'inizio della trasmissione.
Perché la mostra di cui parliamo oggi ruota attorno ad una vicenda che assomiglia ad un racconto giallo, una storia curiosa, ricca di colpi di scena, quella relativa alla quinta mostra che descriviamo nella trasmissione odierna.
Sentiamo un po', c'è un delitto all'interno di questo giallo artistico?
Fortunatamente no, il protagonista della vicenda pare si consumasse d'amore. Così raccontano le cronache dell'epoca e per questo finì la sua esistenza terrena troppo presto, ma forse è solo una di quelle storie che tanto piacevano ai romantici. Ciò che invece sparisce fin dall'inizio dell'intricato racconto è un oggetto di grandi dimensioni che misurava ben 390 cm per 230.
Ci informi di quanto era grande, un po' troppo per farlo sparire. Chi è l'autore del misfatto?
Non è una persona, almeno all'inizio della storia, ma un fenomeno naturale.
Ah, significa che l'oggetto è sparito in un modo naturale? Quale evento potrebbe esserne causa? Una frana, un'alluvione o un terremoto?
Quello che dei tre di solito fa più danni.
Non mi dire che mi stai parlando del terremoto che colpì Brescia nel 1222?
Hai indovinato il fenomeno, ma non l'anno e il luogo. Devi risalire ad un'epoca più recente ed il luogo in cui avvenne l'evento tellurico si trova in centro Italia.
Beh, come al solito mi tieni sulle spine, ma ora che sappiamo la causa dell'evento, perché non aggiungi anche la data?
Va bene, allora era il 30 settembre 1789, quando un disastroso terremoto colpì Città di Castello e tra i tanti danni arrecati agli edifici ci fu anche il crollo dell'altare della chiesa di Sant'Agostino.
Ah, le dimensioni dell'oggetto di cui ci hai parlato si riferiscono all'altare?
No, si riferiscono ad una grande pala che era esposta sopra l'altare. Dopo il terremoto fu ridotta in tanti pezzi e fu impossibile ricomporle interamente. I frammenti che si salvarono dal sisma vennero venduti dagli agostiniani a Papa Pio VI per racimolare il denaro necessario alla ricostruzione della chiesa.
Cosa ne fece Papa Pio VI dei pezzi della pala d'altare?
Beh, con i frammenti decorò i suoi appartamenti, non prima di aver commissionato Ermenegildo Costantini nel 1791 una copia della pala d'altare, anche se questa copia non era integrale. Però gli studiosi, grazie a questa copia, hanno potuto ricostruire in seguito cosa rappresentava la pala originale.
Non ci hai ancora detto chi era l'autore della pala?
Eh beh, questa sarà la sorpresa finale, anche se chi ha già visitato la mostra sa di chi stiamo parlando. Ma ascoltando la trasmissione potrà ripassare le tappe salienti di questo curioso racconto a soggetto artistico. Ora continuiamo. Allora, al momento abbiamo citato solo due date della storia, quella del terremoto del 1789 e quella in cui fu commissionata la copia della pala, cioè il 1791. Ne mancano molte altre.
Beh, provo a dare i numeri. 1801. Ho azzeccato la prossima data della nostra storia.
Ci sei andata vicino. Nel 1798 le truppe napoleoniche entrarono a Roma e avvenne il saccheggio dei palazzi pontifici, siamo all'epoca del celebre sacco di Roma.
Certo, è il più celebre dei tanti saccheggi napoleonici che hanno contribuito a nostre spese a incrementare le grandi raccolte d'arte che ora fanno la fortuna dei nostri cugini d'Oltralpe, a cominciare dal Louvre, dove troviamo oggi molti dei capolavori razziati durante le campagne napoleoniche.
Ricordando tutto ciò, ti sei molto avvicinata ad una delle prossime tappe della nostra storia. Dopo il sacco di Roma, i frammenti della pala d'altare di Città di Castello iniziarono a viaggiare, ma separati. Così ciascun pezzo segue strade diverse.
Qual è la prossima data della storia? Anzi, aspetta, provo ancora a dare i numeri. 1897.
Sei andata molto avanti e casualmente hai indovinato un'altra data importante della storia, ma prima ce n'è un'altra, perché nel 1821 finalmente entra in scena Brescia.
Ah, che bello! Questa mostra misteriosa di cui parli oggi ha un legame con la nostra città. Non mi dire che uno dei frammenti della pala di Città di Castello arriva a Brescia.
Proprio così, nel 1821 una piccola ma importantissima parte della pala approda a Brescia, anche se inizialmente fu considerato un piccolo quadro.
E vi rimane?
Sì, sì, si trova ancora a Brescia.
Stiamo perciò parlando di qualcosa di prezioso che fa parte delle raccolte d'arte bresciane, ma è una raccolta privata o pubblica?
Allora, l'acquisto fu fatto da un privato, uno dei tanti che incrementarono la sua ricca collezione, una raccolta che però non verrà dispersa ma diventerà un prezioso scrigno di opere d'arte, il più importante del nostro territorio.
Non hai ancora detto se si tratta di una collezione pubblica o privata, ma propendo per la prima soluzione, anzi, lo spero.
Fortunatamente la collezione è patrimonio di tutti e Brescia possiede questa ricca raccolta, compreso il piccolo ma prezioso frammento che arriva da Città di Castello.
A questo punto possiamo passare al 1897.
Non è che per caso hai sbirciato tra i miei appunti, dimmi la verità, hai letto sulle mie carte, perché ho scritto un lungo elenco di date a carattere cubitale.
Lo confesso, ebbene sì, quel numero l'ho letto sul tuo foglio, le cifre erano troppo in vista per non notarle. Ho letto anche la data successiva, il 1912, e ho anche capito di chi stai parlando, cioè qual è la persona alla quale si deve questa ricca raccolta poi donata alla nostra città.
Allora, mi raccomando, non svelare le tue intuizioni e stai ancora al gioco, e continuiamo a raccontare cosa successe nel 1897. Venne rinvenuto un contratto del 1500 in cui si citava proprio il dipinto finito a Brescia.
Oh, finalmente scopriamo una cosa, e cioè che il dipinto misterioso è del XVI secolo. E che cosa c'era scritto su questo contratto?
Allora, attraverso questo contratto gli studiosi vengono a conoscenza del fatto che alla pala d'altare di Città di Castello ha lavorato uno dei più grandi artisti italiani, anzi, pensa un po', questa è proprio la sua prima opera documentata.
Quindi a Brescia abbiamo la prima opera realizzata da un grande artista del 1500. Ormai non dovrebbe essere difficile scoprirne il nome. Non è che finalmente ci sveli di chi stiamo parlando?
Eh no, non ancora, anche se ora è facile immaginarlo. Ma ti rivelo che nel contratto l'artista autore della pala è definito magister, il che significa che gli ebbe un ruolo di primo piano nella realizzazione dell'opera, pur essendo giovanissimo. Pensa che aveva solo 17 anni quando si occupò di questa importante commissione. Poche persone lo sanno, ma grazie a quest'opera giovanile, ad una sua altra realizzazione, sempre acquistata dal collezionista bresciano, la nostra è l'unica città del nord Italia dove siano presenti due opere di questo artista molto importante. Ne avremmo potute avere tre, forse quattro, ma questa è un'altra storia.
Mi sto perdendo, e soprattutto non perdiamo di vista il frammento, è già così piccolo, perché non arriviamo alla fine della storia?
Hai ragione, passiamo al 1912, quando uno studioso riconobbe nel piccolo frammento conservato a Brescia uno di quelli che componevano la pala di Città di Castello. Così si scopre il nome dell'artista che ha realizzato il frammento conservato a Brescia, il quale acquista subito un valore inestimabile.
Oh, finalmente arriviamo al 2015 e alla mostra che fa da sfondo a questo giallo artistico. Adesso ci potrai dire il nome del protagonista.
Aspetta, aspetta, c'è ancora una data prima del 2015. Parigi, anno 1981.
Me lo sentivo che la storia faceva tappa a Parigi. Certamente qualcosa sarà finito al Louvre, ma per fortuna siamo certi che non è il frammento che ancora oggi, fortunatamente, si trova a Brescia.
Esatto, ora il racconto si fa ancora più intrigante perché continua a bordo di un taxi.
Non mi dire che adesso incontriamo delle spie che vogliono trafugare parte dell'opera.
Hai dato troppo spazio alla tua fantasia. Restiamo in Francia, perché adesso entra in scena una suora.
Una suora? Allora entriamo in un convento. Qui le cose si complicano.
Una delle protagoniste della nostra storia è una monaca che era stata in un convento nel sud della Francia fin da quando era ragazza.
E cosa ci fa una suora su un taxi parigino?
No, sul taxi c'è un suo parente, precisamente il guidatore che lavora a Strasburgo e aveva ricevuto un dipinto in eredità dalla zia. Il tassista decide di andare al Louvre per cercare di capire di che opera è l'opera di cui è divenuto proprietario, se ha una certa importanza o meno. Quando una studiosa d'arte osserva la foto che ritrae il dipinto, manca poco che cada dalla sedia.
E cioè riconosce la mano dell'artista e di conseguenza la provenienza dell'opera, che sicuramente ora farà parte delle raccolte del Louvre. Hanno pagato bene il tassista?
Guarda, non so raccontarti nulla sui particolari della cessione dell'opera, ma hai indovinato nel dire che la tela ora fa parte delle raccolte del Museo Parigino.
Ma che attinenza ha tutto questo con la nostra mostra?
Molta, perché tutti i frammenti della pala d'altare di Città di Castello sono ora in mostra al Museo di Santa Giulia.
Ah, finalmente siamo arrivati ad oggi. Abbiamo trovato il bandolo della matassa. Ora ci manca solo la lista dei protagonisti della storia. Cosa ne dici se ci sveli subito chi era il famoso artista?
Beh, per scoprire il nome dell'autore, che certamente non pochi ascoltatori avranno già indovinato, basta leggere il titolo della mostra bresciana. Raffaello, opera prima.
Beh, non poteva che essere il celebre Raffaello. Così abbiamo scoperto che a Brescia c'è l'unico museo del Nord Italia con due opere di Raffaello.
Esatto. Hai mai letto o sentito dire qualcosa di in proposito?
No, non mi sembra. E comunque i nostri tesori meritano più attenzione. Raccontami com'è andata a finire la storia del tassista.
Beh, il tassista ha portato al Louvre una tela dove è ritratto un angelo in estasi mistica. Il cartiglio, scritto attorno al corpo dell'angelo, è un particolare dell'opera che ha consentito allo studioso del Louvre di capire che questo quadro altri non è che uno dei frammenti della pala andata distrutta nel terremoto del 1789. Insomma, aveva trovato un pezzo del puzzle.
Avranno sicuramente festeggiato a Parigi dopo questa scoperta.
Due anni più tardi, in occasione del cinquecentenario della nascita di Raffaello, venne celebrato il ritrovamento con una mostra nella quale per la prima volta vennero riuniti tutti i frammenti rimasti della pala d'altare. Ed è ciò che possiamo vedere ora nella mostra temporanea allestita a Brescia.
Dopo la mostra al Louvre nel 1983, ora questi dipinti sono a Brescia. Una bellissima occasione, sicuramente da non perdere. Ma dobbiamo ancora spiegare cosa è successo nelle altre date della storia. Cosa accadde nel 1912?
Lo studioso Oscar Fischer si era messo sulle tracce di un dipinto perduto di Raffaello, quello descritto nel contratto venuto alla luce nel 1897. Abbiamo già detto che il prezioso documento aveva rivelato che a Raffaello era stata commissionata la sua opera prima, riconosciuta da Magister quando aveva solo 17 anni. Quest'opera era una pala commissionata dalla ricca famiglia dei Baronci, infatti è detta Pala Baronci. Nel 1912 Oscar Fischer riconobbe nel piccolo dipinto conservato a Brescia, che ritrae un angelo, uno dei frammenti della Pala Baronci.
Abbiamo la fortuna di avere questo prezioso dipinto a casa nostra, ecco perché viene spesso richiesto dai musei di mezzo mondo per delle mostre temporanee. E immagino già chi è il collezionista bresciano che lo aveva acquistato.
Beh, il conte Paolo Tosio, che lo aveva acquisito nel 1821, non sapeva che fosse un dipinto di Raffaello né che facesse parte della Pala Baronci. Nella ricca raccolta di Tosio, poi donata alla nostra città, c'è un'altra opera di Raffaello. Si tratta del Cristo Redentore Porta Croce, che come l'angelo di Raffaello è spesso lontano da Brescia per delle mostre.
Ci manca ancora una data, se ben ricordo.
Sì, c'è l'ultima data, quella del 1839, quando tra i disegni conservati nella città francese di Lille, uno studioso tedesco riconobbe in uno dei tanti fogli grafici attribuiti a Raffaello, raccolti e poi lasciati in eredità alla città di Lille da un collezionista, il disegno preparatorio della perduta Pala Baronci.
E troviamo anche questo disegno nella mostra a Brescia?
Sì, è l'opera esposta al centro dell'ultima saletta, così si può vedere sia il recto che il verso.
Cioè entrambi i lati. E che cosa si vede in questo disegno?
Ma ci sono diversi particolari. Sul davanti ci sono in alto tre figure disegnate, ognuna nel lato di porgere una corona. Nella Pala Baronci infatti sono dipinti sia la Vergine che Dio Padre mentre reggono le corone sopra il capo di San Nicola da Tolentino. Sant'Agostino, che reggeva la terza corona visibile in un angolo del frammento che rappresenta Dio Padre, non è mai stato ritrovato. Anche la parte della pala che ritrae San Nicola è andata perduta.
Ma noi la possiamo vedere grazie alla copia esposta in mostra.
Esatto, possiamo confrontare la parte della pala Baronci che è andata persa con il disegno preparatorio conservato a Lille. Al centro del disegno eseguito da Raffaello è disegnato un personaggio senza abiti mentre calpesta il demonio disteso ai suoi piedi. Satana si riconosce per le corna.
Nella pala quindi era stato ritratto anche il demonio.
Sì, ma anche questa parte della pala è andata perduta. Si può vedere la ricostruzione ad opera di Costantini dipinto nel dipinto esposto a Santa Giulia.
Beh, mi sono un po' persa, ma visitando la mostra ricostruirò tutta la storia.
Appena si entra nella mostra, si vede un grande pannello che ricostruisce tutte le parti della pala Baronci. La Vergine e Dio Padre sono conservati al Museo di Capodimonte di Napoli, che gli ha prestato il Museo di Santa Giulia. Ci sono i due angeli, quello del Louvre e quello bresciano. Tutte le altre parti della pala sono solo tratteggiate. L'opera di Costantini arriva dalla Pinacoteca di Città di Castello.
È proprio un bel puzzle.
Che possiamo completare con il disegno preparatorio di Lille, che non abbiamo ancora descritto completamente, perché nella parte posteriore del disegno ci sono alcuni uccelli, come il cigno e la cicogna, ma che non hanno relazione diretta con la pala.
Forse Raffaello avrà utilizzato un foglio usato.
Beh, potrebbe essere. Sul foglio ci sono poi i disegni preparatori per il panneggio della veste dell'angelo, ma c'è anche un volto maschile che ha uno sguardo e un'inclinazione del capo simili a quelli di San Nicola, ma non so se questo volto sia in relazione con la pala d'altare.
Che meraviglia! In mostra si trovano tutti i tasselli di un ricco puzzle che arrivano da ben 4 città: Parigi, Lille, Napoli e Città di Castello.
Proprio così, una mostra piccola ma ricca e rara, poiché non è da tutti i giorni poter vedere riuniti tutti i tasselli di questo curioso giallo dell'arte italiana.
Fino a quando rimane aperta la mostra?
Beh, salvo proroghe, fino al 6 aprile. Ricordiamo che questa è l'ultima mostra del ciclo intitolato Rinascimento, che nelle due precedenti tappe espositive ha portato a Brescia un'opera del Giorgione, si intitolava Doppio ritratto, che solitamente si trova a Roma, a Palazzo Venezia, una di Savoldo, figura di giovane, dalla Galleria Borghese, sempre di Roma, un'opera di Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, Sacra Famiglia Monde, dalla National Gallery di Londra arrivava, e un'altra Sacra Famiglia con San Giovannino attribuito alla Bottega di San Marco e solitamente esposta sempre alla Galleria Borghese.
Possiamo ora darci appuntamento alla prossima puntata?
Certamente, faremo un nuovo itinerario.
Beh, misterioso come sempre, immagino. Appuntamento a domenica prossima con Museo a Cielo Aperto. Ciao Boris.
Arrivederci, ciao a tutti.